martedì 24 gennaio 2022. Buongiorno! Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori di Radio Popolare, qui Florencia di Stefano Viciain, dalle 6 alle 7 come ogni mattina per accompagnarvi con un buon caffè nero bollente, uno di quelli che ci dà la carica, ci dà l'energia per poter affrontare al meglio una nuova giornata. Intanto facciamo una nuova mattinata che già mi sembra ambizioso e poi pensiamo anche al resto delle ore. Intanto buongiorno a tutte le persone che come sempre sono già in pole position, sono già pronte per scrivere alla diretta con oggi anche dei fini battutisti. C'è un messaggio che non si firma che mi dice: dai Florencia che è già martedì. Colgo della sottile ironia, caro ascoltatore o cara ascoltatrice, però è vero, dai, è già martedì, è quasi fatta, alla fine dai, mancano solo quei non so quanti giorni, non ci voglio neanche pensare, alla fine della settimana, siamo all'inizio, però è anche vero che il lunedì è andato, che di solito è la giornata un pochino più ostica, un pochino più quella che di fatto ci deve rompere dalla tranquillità della routine del weekend. Naturalmente sto parlando di chi fa dei mestieri, dei lavori che prevedono una scansione oraria standard, mettiamola così. Magari invece per tante persone il martedì è giorno libero, o magari c'è chi è in ferie, o magari c'è, quindi questo dai che è martedì magari è da interpretarsi in questo modo: una persona che da ieri sera ha detto sai che c'è adesso per una settimana, per 10 giorni, per 2 settimane non mi vedete più, avete capito? Oh, non mi vedete più, sbattendo la porta. No, questo era nel retropensiero, poi in realtà se n'è andata salutando cordialmente, sai mai. In ogni caso, che siate al lavoro, che siate in ferie o state fantasticando di andare in vacanza, potete condividere con noi la vostra mattina al 331-6214013 per messaggi SMS o messaggi Telegram, oppure per messaggi via mail diretta @popolarenetwork.it. Un saluto anche a Giancarlo, che ha già mandato una mail di buongiorno, così come anche Lu, che dice: con la raccomandazione di non mangiare piatti tipicamente pesanti la sera prima, visti poi i sogni turbolenti. Cara Lu, forse o parli di te o di un'altra persona, ma non di me. E se c'è una cosa che faccio bene è mangiare leggero la sera, perché non è che io abbia tutte queste ore poi per digerire, quindi, come dire, cerco di venirmi incontro, perché già gli orari sono quelli, se in più mangio anche pesante diventa un delirio senza fine, quindi spero per te che sia un monito alla prossima volta non mangiare pesante, perché sennò fai dei brutti sogni. Intanto noi oggi recuperiamo le notizie e i temi della giornata di ieri, ne abbiamo già parlato e le recupereremo senz'altro, per anticipare i contenuti di questa mattinata che verranno trattati già dal GR delle 6:30 e da lì a seguire. Intanto però cominciamo con una canzone, un artista che si esibirà al prossimo Festival di Sanremo ed è Elisa, e magari le va bene proprio come quella volta che invece il Festival di Sanremo lo vinse con una canzone splendida che è Luce, tramonti a nord-est. Ascoltiamo.
tanto dolore, niente di sbagliato, niente, niente, siamo.
Tramonti a Nord-Est, canzone di Elisa che la portò alla vittoria del Festival di Sanremo. Sono andata a controllare l'anno per sicurezza del 2001. Feel old yet, come si direbbe, ti senti vecchio adesso? Io abbastanza, sì, penso che mi ricordo perfettamente di quel momento ed è stato 22 anni fa praticamente, visto che tra pochi giorni ricomincia il festival. Tra l'altro la conduzione del 2001 fu l'unica conduzione del festival a cura di Raffaella Carrà, così giusto per darvi qualche informazione totalmente inutile magari a quest'ora, però metti caso che uno debba partecipare poi in questi giorni a un quiz televisivo e deve sapere chi conduceva il Festival di Sanremo del 2001, almeno lo sa, non si sa mai nella vita, serve sempre sapere, avere delle informazioni anche fuori dal tracciato. 6 e 10 minuti dicevamo, anzi ormai le 6 e 11 e stiamo cercando di svegliarci insieme. C'è Silvia via SMS che, vabbè, le perdono di avermi chiamato Floriana, non importa, va bene Florencia comunque, perché stamattina si alza prestissimo perché deve andare a vedere un primario per sapere se i suoi occhi devono davvero essere operati oppure no. Insomma è un po' acciaccata la nostra Silvia, speriamo naturalmente che tutto vada per il meglio, e se c'è da operare Silvia è evidentemente per stare meglio anche lì, quindi dai, cerchiamo comunque di vedere il lato positivo, intanto incrociamo le dita per te. E poi ancora vari saluti, tra cui quello di Paola via Telegram, che come sempre manda un bollettino fotografico della situazione di queste ore dal punto di vista della neve. La foto che ci è arrivata dal suo canale, dalla sua pagina Telegram, è proprio quella sulla strada delle colline metallifere, quindi nel Grossetano, mentre andava con l'ambulanza a soccorrere una signora che purtroppo era caduta in casa. Speriamo naturalmente, Paola, che tutto sia andato per il meglio, però mi dai il gancio evidentemente per parlare ancora una volta di questi giorni dove la situazione meteo è particolarmente delicata. Infatti l'Italia è, come direbbero i giornalisti, quelli bravi, nella morsa del gelo, no? Si usa sempre questa frase fatta, mi sempre un po' ridere, tra nevicate, ghiaccio, violenti nubifragi, vento, fiumi che sono proprio ai limiti di portata e quindi ai limiti di guardia, e perciò come sempre la questione è sotto controllo da parte delle diverse regioni. Molte di queste hanno deciso di chiudere le scuole. Avevamo già parlato ieri del riminese e del modenese che avevano chiuso le scuole, adesso dall'Aquila a Potenza, altre città che hanno deciso di chiudere alcune scuole. Su molte strade in Italia ci sono strade appunto che per la neve sono impercorribili, ci sono stati incidenti, mezzi spargisale impegnati, insomma è arrivato l'inverno al pieno delle sue capacità. E poi c'è anche il vento, e quale città meglio di Trieste lo può sapere. Infatti la bora sta spazzando via la città con raffiche oltre i 120 km orari. Una piccola notizia anche qui, che poteva essere una brutta notizia, in realtà è una bella notizia, perché questo comporta dei disguidi, dei disagi a tutti i livelli, tra cui una povera donna a San Quirico d'Orcia che è rimasta bloccata in casa per via del maltempo e ha dovuto partorire in casa grazie alla guida dell'ostetrica che l'ha aiutata via Zoom, praticamente via telefono, quindi poi è andato tutto bene e possiamo considerarlo una bella notizia. Direi però che non vorrei mai trovarmi nei panni di questa povera ragazza. Speriamo che naturalmente tutto vada per il meglio, che riesca a riposare. Tra l'altro il tema del parto è un tema delicatissimo in queste ore, come sapete c'è stata quest'altra notizia di questa ragazza di 30 anni che purtroppo anche qui si indaga per omicidio colposo da parte del personale sanitario dell'ospedale dove ha partorito, perché il piccolo aveva 3 giorni di vita e lei non si sono dimenticati di prendere il bambino per riportarlo poi in culla nella zona del nido, e lei si è addormentata, provata dalla stanchezza di quelle ore, e col peso del corpo purtroppo ha schiacciato il bambino provocandone la morte. Una cosa terrificante, e che come sempre, se c'è qualcosa di ancora più terrificante dell'accadimento in sé, sono tutte le polemiche dove sostanzialmente si carica questa povera donna del senso di colpa, come se fosse sua responsabilità quello che è successo, come se non sapessimo di tutti i casi di violenza ostetrica, di violenza ospedaliera, dove alle donne viene chiesto in poche ore dopo il parto di essere già coscienti, sveglie, fisicamente prestanti, pronte, già, come si dice, imparate, no? Già pronte e coscienti di tutto quello che bisogna fare. Sono delle persone che in quel momento della vita sono particolarmente vulnerabili, indifese, stanche, provate, e devono anche sentirsi il carico e il senso di colpa perché una tragedia del genere sia avvenuta. Quindi veramente è un tema delicatissimo, e sono sicura che anche i giornali ne parleranno in questi giorni. E a questo punto sono le 6 e 16 minuti, ascoltiamoci un'altra canzone e poi ci dedichiamo a tutte le altre notizie del giorno. Abbiamo aperto con il meteo, visto che insomma sono delle giornate di gennaio e sappiamo che fino alla fine del mese sarà probabilmente così. Mese di gennaio, che so che dico la banalità no, di sempre. Quanto sta durando gennaio? Sembra l'84 di gennaio, basta! Perché dura così tanto? Perché la percezione di gennaio è così lunga? È una cosa inesorabile. Andiamo con un'altra canzone, dicevo, e ci ascoltiamo Samuele Bersani, e questa è Cattiva.
Ultimamente sei tu a te decidere la strada, io resto dietro di te. Raccolgo i sassi rotondi in una scatola quadrata, ho un passatempo inutile. Sinceramente da un po' sì si vive alla giornata, non posso dire di no. Usciamo fuori dal quartiere una volta al mese, solo di sabato, ma pensa che coincidenza. Chi è chiedi un autografo all'assassino, guarda il colpevole da vicino e approfitta finché resta dov'è, toccagli la gamba, fagli una domanda cattiva, spietata, con il foro d'entrata, senza visto d'uscita. È stato lui, io lo so, no, no, non credo alla campana degli innocentisti, perché anticamente ero io un centurione con la spada e non lo posso difendere. Mi ricordo quando ci fu Galileo e Giovanna d'Arco, ero presente in piazza, provavo immenso piacere, mi sentivo bene a vedere come si muore. Sono di un'altra razza. Chiedi un autografo all'assassino, guarda il colpevole da vicino e approfitta finché resta dov'è, toccagli la gamba, fagli una domanda ancora. Chiedi un autografo all'assassino, chiedigli il poster, l'adesivo e approfitta finché resta dov'è, toccagli la gamba, fagli una domanda cattiva. Spietata è la mia curiosità impregnata di pioggia televisiva. Comincia un'altra partita.
L'adorato Samuele Bersani con Cattiva alle 6:20 minuti qui nella mattina prestissimo di Radio Popolare, qui con Caffè Nero Bollente. Io sono Florencia, andiamo avanti fino alle 7, ma in realtà tra meno di 10 minuti arriva il primo giornale radio del mattino, la prima edizione con tutti gli approfondimenti. Noi cerchiamo di arrivare pronte, pronti, consapevoli alla prima edizione appunto del GR, recuperando quello che è successo nelle ultime ore e anticipando quello che succederà oggi di fatto. Infatti oggi, come sappiamo, visto che prima era stato inizialmente revocato, poi confermato, poi confermatissimo e adesso confermatissimissimo, a meno che non ci sia un ripensamento dell'ultimo minuto, che però sembra improbabile, scatta da questa sera l'annunciato sciopero di due giorni, di 48 ore, dei benzinai. Quindi per chi non si ricordasse, lo sciopero sarà appunto dalla sera di questa sera 24 di gennaio per tutta la giornata del 25 e del 26, in modo da che possiate anche regolare se avete bisogno di fare rifornimento di carburante. Intanto appunto lo sciopero entrerà in atto questa sera. E intanto, parlando di tema relativo ai carburanti, a cosa sta facendo il governo, insomma, Giorgia Meloni, sappiamo che ieri era ad Algeri, ha ribadito che il decreto trasparenza sui prezzi di benzina e gasolio non cambierà. Tra l'altro nel fine settimana scorso ci sono stati anche dei nuovi rialzi dei prezzi dei carburanti, per cui sappiamo che il tema è ancora molto molto caldo. Giorgia Meloni, che tra l'altro è tornata appunto ieri dall'Algeria con 5 accordi per l'energia che vedranno l'Italia diventare, con questa ambizione, un hub, per quindi un punto nevralgico per l'Europa, con l'obiettivo di mettere fine, anzi di mettere un freno dall'influenza di Cina e Russia in Africa. Si parlerà anche in questa giornata di una volontà di indipendenza dal gas russo entro il 2024, quindi queste saranno un po' le cifre e le tempistiche che verranno trattate oggi. E intanto è scontro ancora, parlando di governo, di quello che sta succedendo internamente nella discussione politica, è ancora scontro sul tema delle intercettazioni e sul tema delle concessioni balneari, quindi giusto perché per sapere appunto di cosa si parlerà oggi, quali saranno i temi nella politica italiana. E poi ancora si parlerà della guerra in Ucraina, meglio dell'invasione russa in Ucraina, che ormai dura da 335 giorni, 11 mesi di guerra, è quello che ha ricordato il presidente Zelensky, il presidente ucraino, al termine di una giornata che è stata quella dove ha richiesto, come spesso accade, di far inviare dei mezzi pesanti necessari, secondo lui, a continuare e vincere la battaglia per il Donbass e il sud dell'Ucraina. E intanto dall'Unione Europea è arrivato l'ok politico a una nuova tranche di 500 milioni di euro in aiuti militari. Mosca nel frattempo evoca la guerra mondiale, insomma lo scenario continua in questo modo, e per i maggiori dettagli vi rimando poi agli spazi di informazione e di approfondimento, naturalmente. E poi ancora un altro tema, purtroppo ne parlavamo ieri, noi abbiamo aperto con la notizia della sparatoria di massa in California, a Monterey, dove sono state dove il killer poi si è suicidato, un uomo di 72 anni che è entrato in un locale inizialmente per uccidere delle persone, poi in un secondo locale dove è stato fermato e poi rincorso dalla polizia si è tolto la vita. Ne avevamo parlato appunto ieri. Non abbiamo fatto in tempo a parlare di questa strage, che se ne sono state altre due. Intanto sempre in California, da Half Moon Bay vicino a San Francisco, con 7 morti, dove qui l'aggressore è stato arrestato, quindi magari si avrà modo di poter capire il movente o la ragione dietro un gesto simile. E poi ancora poco prima in Iowa, invece, a Des Moines, un uomo è entrato sparando dei colpi d'arma da fuoco in una scuola per ragazzi in situazione di fragilità, uccisi 2 studenti e un insegnante ferito gravemente. Nel frattempo sono state fermate 3 persone e di questa notizia ancora si sa un po' meno. Quello che è importante, dicevamo, al di là della questione del possesso di fucili d'assalto e di armi negli Stati Uniti, una problematica ormai di una gravità inaudita, tant'è che in queste ore si stanno depositando da parte di alcuni senatori democratici dei disegni di legge per poter alzare la soglia minima a 21 anni per possesso di armi e vietare il possesso di fucili d'assalto, raccogliendo tra l'altro il consenso, il plauso di Joe Biden. Ma mi sembra che ormai sia anche un po' tardi, no? Bisognerebbe veramente agire in maniera un po' più concreta e più veloce. Quindi quello che sappiamo, dicevo anche, è che la California in particolare è uno stato in questo momento di una complessità enorme, con tantissimi problemi, quelli della violenza in generale, quindi non solamente violenza a mano armata, ma anche tutta una questione legata a una rabbia sociale, delle disuguaglianze enormi, un problema con le persone senza fissa dimora che è ormai quasi fuori controllo, il caro della vita, il rincaro degli affitti, sta diventando veramente un posto molto ostile, tant'è che si parla proprio di esodo, di persone che prima vedevano la California come il coronamento del sogno americano, no? In qualche modo. Adesso, perché comunque c'è Los Angeles, perché comunque c'è San Francisco, perché ci sono tutta una serie di luoghi che, visti da fuori, sono un sogno, e invece appunto dalla California stanno migrando moltissime famiglie, moltissime persone, chi se lo può permettere, in stati limitrofi, come per esempio il Texas, che anzi sta avendo quasi dei problemi di gestione di tutta questa migrazione massiccia dalla California. È qualcosa che sicuramente vi racconterà meglio Roberto Festa durante la rassegna stampa internazionale. Intanto quindi anche di queste altre due sparatorie, quindi la seconda sparatoria di massa in California e di quella in Iowa, si parlerà questa mattina certamente. E intanto si parlerà anche del Perù, andando sempre restando nel continente americano, dove siamo al quinto giorno di sciopero. La Confederazione Generale dei Lavoratori del Perù ha indetto per oggi una nuova marcia nazionale a Lima, con al grido dello slogan "No alla dittatura civico-militar-imprenditoriale". E in questo siamo, dicevamo, al quinto giorno di sciopero, che è stato indetto lo scorso 19 gennaio. Che cosa si chiede in sostanza? Le dimissioni del capo dello Stato, lo scioglimento del Parlamento e una nuova costituzione dello stesso. E anche proprio della scrittura di un nuovo testo della Costituzione. Intanto si stanno creando dei gruppi di manifestanti che stanno arrivando alla capitale da diverse regioni peruviane, con decine di blocchi stradali in più di 10 regioni. E quindi qui il clima è di tensione, di proteste, verrà sicuramente monitorato e raccontato nel corso della nostra giornata, ad Esteri certamente, ma non solo. Questi intanto i temi di giornata. Noi tra pochissimo ascoltiamo il giornale radio nella sua prima edizione e torniamo subito dopo per sfogliare insieme i quotidiani, cercando di intercettare qualche altro nuovo punto di vista. E poi naturalmente ascoltiamo anche della bella musica, che a quest'ora male non fa. Ci sentiamo dopo con la seconda parte di Caffè Nero Bollente.
State ascoltando Radio Popolare.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me. Tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce.
Ben ritrovate ascoltatrici, ben ritrovati ascoltatori di Radio Pop. Qui ancora a Florencia fino alle 7 con la seconda parte di Caffè Nero Bollente, la primissima trasmissione del mattino di Radio Popolare, quella che inaugura una nuova giornata e che cerca di svegliarci. E sapete che è una prima persona plurale, perché mi ci metto proprio dentro anche io, visto che l'orario è sempre quello che è, e per tutti è complicato essere già svegli, scattanti, attivi già questa prima ora del mattino. C'è naturalmente chi si è già svegliato da ore, chi magari sta finendo il turno di notte. Non mi stancherò mai di salutare quelle persone che invece per le quali Caffè Nero Bollente rappresenta la conclusione della giornata lavorativa e quindi il meritato riposo. Un saluto naturalmente anche a queste persone, e per la maggior parte, per la verità, sono ore queste dove ci si ricompone, si riprendono un po' i pezzi, sia fisicamente sia mentalmente, e soprattutto con le notizie del giorno. Quindi anche solo capire oggi, uscendo per andare al lavoro, cosa sta succedendo nel mondo e in Italia. Questo credo sia importantissimo, soprattutto in un periodo storico come questo. Parleremo dei temi che abbiamo già raccontato in apertura, anche attraverso il punto di vista dei principali quotidiani nazionali. Lo faremo tra pochissimo. Intanto, se volete condividere con me, con noi, con tutta la community della Mattina Presto la vostra giornata, un saluto, un buongiorno, un augurio per questa giornata insieme, i numeri sono 331-6214013 per SMS o Telegram, oppure diretta @popolarenetwork.it per la mail. Ci ascoltiamo Lana Del Rey e questa è la sua National Anthem.
Thank you. Everybody knows it, it's a fact. Kiss, kiss. I sing the national anthem while I'm standing over your body, hold you like a python, and you can't keep your hands off me or your pants on. See what you've done to me, King Chevron. You said to be cool, but I'm already coolest. I said to get real, don't you know who you're dealing with? Do you think you'll buy me lots of diamonds?
Mascara and your party dress.
I'm your national anthem, boy. Put your hands up, give me a standing ovation. Boy, you have landed, babe, in the land of sweetness and danger, Queen of Saigon.
National Anthem, Lana Del Rey, alle 6:42 minuti, proprio in questo istante. Questo è Caffè Nero Bollente, fino alle 7 su Radio Popolare. Sfogliamo insieme le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani di oggi, quelli che troverete uscendo in edicola o nelle edizioni digitali e quelli che verranno analizzati e raccontati in maniera più accurata verso le 7:45 durante il Demone del Tardi questa mattina. Noi intanto diamo giusto un'occhiata alle prime pagine per vedere su cosa si concentrerà anche la stampa cartacea e non solo, quindi anche le altre redazioni. Diamo un'occhiata. Comincerei con Il Manifesto, dove l'immagine di prima pagina accompagnata, che è quella di un carro armato, quindi siamo in un contesto bellico, presumibilmente quello legato al conflitto russo-ucraino, e infatti il riferimento del titolo, Mal di Panzer. Oggi devo dire che ci sono stati dei titoli un po' più fini da parte del Manifesto. Ad ogni modo si parla della richiesta, dell'invocare da parte di Volodymyr Zelensky nel suo consueto video messaggio serale, dell'intervento più massiccio di aiuti militari da parte degli stati alleati. Ci servono 300 tank tedeschi, non 10 o 20. L'Ucraina reclama i Leopard, in Germania un ministro dice sì e un altro forse, Polonia e Paesi Baltici intanto spediranno i loro, quasi come una sub-NATO, e il russo Lavrov avverte: la guerra con l'Occidente è quasi realtà. Dicevamo in apertura che la reazione da parte della Russia non è delle più accomodanti, parlando proprio di guerra mondiale che è imminente se ci si continua, tra virgolette, a comportare in questo modo, rivolgendosi all'Europa. E poi ancora sempre sul Manifesto il titolo legato alla questione carburanti, quindi dallo sciopero dei benzinai, Meloni a secco, il pasticcio delle accise, la protesta dei distributori da oggi alle 19 per 48 ore. Infatti sappiate che appunto da stasera al rientro, diciamo così, dalla giornata d'ufficio, sapete che dalle 19 potreste non trovare più dei distributori accessibili e aperti, quindi sulla rete ordinaria dalle 19, dalle 22 sulle autostrade, sono naturalmente degli orari che indicativi, ma per due giorni poi lo sciopero sarà in corso. E poi un altro punto su cui mi soffermo sul manifesto, tra le varie notizie, quella dove si parla del neonato morto all'ospedale Pertini di Roma. Dicevamo, si indaga per omicidio colposo. Ci vorranno 60 giorni per i risultati dell'autopsia sul neonato morto nella notte tra il 7 e l'8 gennaio al Pertini di Roma. La mamma si è addormentata mentre lo allattava, potrebbe averlo soffocato. Il compagno dice: era esausta, aveva implorato il personale di portare il piccolo al nido per riposare, ma questa richiesta le era stata negata. Dal Corriere della Sera, dal manifesto al Corriere della Sera, dicevamo, e anche qui uno dei temi principali è quello del gas e di 5 accordi anti-Russia, quegli accordi firmati dei progetti in Algeria da parte della Premier Giorgia Meloni. E De Scalzi dell'ENI dice che saremo liberi dalla dipendenza da Mosca, dipendenza energetica da Mosca nel 2024. Intanto dalle 19 di oggi benzinai in sciopero. In realtà la fotografia simpatica in prima pagina, perché è vero, del Corriere della Sera mostra due frati della Basilica di San Francesco d'Assisi che giocano con la neve facendo anche dei pupazzi di neve. Hanno anche postato un video sui social, ci tiene a dire il Corriere, ed è un'immagine emblematica per raccontare l'Italia sotto la neve, disagi e scuole chiuse. Da nord a sud, dall'Emilia Romagna alla Basilicata, l'Italia è stretta nella morsa del maltempo e sarà così per tutta la settimana. Allerta in 5 regioni, per la neve restano chiuse le scuole e appunto sarà così per tutta la settimana, perciò insomma chi può faccia palle di neve e chi non può naturalmente prudenza in questi giorni. La Repubblica invece si concentra sul tema delle intercettazioni, Meloni frena Nordio, la Premier interviene sul giro di vite minacciato dal guardiasigilli e impone lo stop agli scontri con i PM antimafia. Slitta il DDL sull'autonomia regionale del ministro Calderoli, ma sapevamo che era un tema che dallo stesso governo, dalla stessa Premier voleva, è stato da subito messo nel suo interesse, nelle sue priorità, in un secondo piano. I governatori del Sud sul piede di guerra contro il progetto, come sappiamo, già nulla di nuovo. Invece Repubblica si differenzia dalle altre prime pagine per un reportage con un'immagine che arriva da una favela brasiliana dove un bambino gioca con dei cani. E in questa favela Complexo da Maré, una delle più grandi della città di Rio de Janeiro, e gli ultimi schiavi del Brasile. Si parla proprio della condizione di alcune persone, soprattutto le persone non bianche, all'interno delle favelas e dei contesti più disagiati, degradati di molte città brasiliane, e di come sia proprio una schiavitù moderna dove ci sono persone che lavorano senza percepire alcun reddito e vivendo in condizioni tremende. Quindi su questo si concentra Repubblica già dalla prima pagina di oggi. Domani Quotidiano invece mostra la foto di una pensierosa Giorgia Meloni, dove si tratta il tema del suo viaggio in Algeria. Eni studia un nuovo gasdotto dall'Algeria e sogna l'hub del gas. E poi invece domani si concentra ancora sul tema sulla questione Nordio, potremmo chiamarla così, e su come Salvini, leggo dalla prima pagina di Domani, usa Nordio per indebolire Meloni in vista delle regionali. Il leader della Lega ha già dimenticato le battaglie garantiste intraprese con il referendum sulla giustizia. Adesso difende i magistrati contro gli attacchi del ministro, soltanto per mettere in difficoltà la Premier. Quindi questo è il punto di vista di Domani. Avvenire, è interessante l'editoriale di Lucia Bellaspiga, soprattutto perché si concentra su quella che definisce nel titolo la Milano che affiora, sporcizia, povertà e abbandono, e quindi tutto un editoriale che si rifà naturalmente anche alle notizie degli ultimi giorni sulle condizioni che a volte portano addirittura alla morte delle persone senza fissa dimora per il freddo e non solo. Quindi un quadro di Milano che sicuramente è un quadro molto poco lusinghiero, ma anche molto, molto più realistico rispetto ad altre narrazioni raccontate in altri contesti, soprattutto di promozione culturale, di marketing, eccetera. Da Avvenire passiamo al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano si concentra anche qui su Nordio, 140.000 contro Nordio. Berlusconi lo esalta e attacca De Rao e Scarpinato, il pregiudicato contro i PM antimafia in Parlamento. E poi ancora il Sole 24 Ore invece, che ci racconta dei robot ancora record. E quindi parlando di macchine e utensili, quindi di innovazione tecnologica anche nei sistemi di produzione con forti componenti robotizzate. E anche qui il Sole 24 Ore si concentra dal punto di vista economico, finanziario e non solo sul piano per l'Algeria, con Bonomi che dichiara si tratta di un ponte tra le due economie. Concludiamo, anzi no, me ne tengo per, tiro un sospiro di sollievo, respiro un attimo, ci mancano da guardare La Stampa e Il Messaggero, ma lo facciamo tra un paio di minuti. Intanto ci ascoltiamo una canzone, ascoltiamoci Miley Cyrus con il suo nuovo singolo Flowers.
We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers.
Miley Cyrus con Flowers alle 6:53 minuti. Devo dirvi che al di là della nuova canzone Flowers, del nuovo singolo che anticiperà poi un disco che uscirà nelle prossime settimane, vi invito a recuperare, anche se siamo un po' fuori tempo massimo, ma non importa, non so dove sia disponibile, ma in streaming sicuramente da qualche parte, il concerto di Capodanno, ormai quasi tradizionale perché è qualche anno che lo fa, di Miley Cyrus insieme a Dolly Parton. Devo dire che in occasioni come queste, così come anche nei live, si riconosce meglio, si percepisce meglio la bravura canora, performativa, su tantissimi aspetti di Miley Cyrus, che viene spesso in maniera superficiale, anche se vogliamo, conosciuta come ex principessa Disney, ex bambina prodigio che poi ha trovato la sua strada. Invece in realtà è, oltre che una cantante di tutto rispetto e non solo pop, ma ha anche tutta un'impronta country statunitense molto interessante, ma in generale è proprio un artista che secondo me dal vivo rende molto bene. Ci sarà possibilità magari di sentire qualche altro live. Tornando invece allo sfoglio delle prime pagine, concludiamo, giusto per avere una fotografia di questa prima mattina, con La Stampa, dove qui anche in questo caso la notizia principale è quella di Giorgia Meloni e del rapporto ormai con Nordio. Meloni a Nordio adesso basta, stiamo parlando del tema delle intercettazioni, infatti si accusa il ministro: tagliare le intercettazioni serve solo a bloccare le indagini, nel contesto naturalmente dell'antimafia. La premier dice: non voglio scontri con i magistrati. Berlusconi con il guardasigilli va davanti, lo difendiamo noi. Il che è tutto un programma, se mi posso permettere. E La Stampa si concentra anche sul ventennale della morte di Gianni Agnelli. Ne avevamo parlato anche ieri, perché anche ieri era dedicato uno spazio ad Agnelli sulla Stampa. In questo caso si parla di Elkan, dove di ex presidente di Gedi ricorda il nonno, quindi appunto John Elkann, che è il nipote di Gianni Agnelli, il nonno tra passato, presente e futuro. Elkann, io l'avvocato, mia madre e la Juve. Questo il focus della Stampa stamattina, così come anche una fotografia in prima pagina della Stampa su Kiev e di come arrivino i Leopard dall'Unione Europea, altri 500 milioni di aiuti militari all'Ucraina, con però un punto di vista interessante da quello della Stampa, che sottolinea: ora Zelensky cambi copione. All'interno del giornale poi verrà approfondito sicuramente alle 7.45 il significato di questa affermazione da parte della Stampa. Infine Il Messaggero, con una notizia molto triste e che sicuramente troverà spazio in un contenitore come dedicato, come quello di Considera l'armadillo, a cura di Cecilia Di Lieto, che peraltro saluto, è la notizia dell'orso Juan Carrito. In una delle, in questa fotografia sul Messaggero, mostrato in una delle sue scorribande nei centri abitati abruzzesi, infatti a Roccaraso si vede proprio che si trova lì, purtroppo è l'ultimo orso che era presente in quella zona, anche molto conosciuto appunto, travolto da un'automobile. Travolto l'imprendibile Juan, che razziava le pasticcerie, questo è il titolo del Messaggero: l'orso di città ucciso da una macchina. Infine Il Messaggero, che racconta della decisione, dell'ambizione, dello stop al gas russo nel 2024 da parte di Descalzi, quindi parliamo dell'Eni. Siamo gli unici connessi con il Nord Africa, serviremo l'Europa. Il Premier intanto, o la Premier per meglio dire, sigla il patto con l'Algeria, sarà un mix energetico di metano e rinnovabili. E poi, come sempre, notizie che potrebbero benissimo non essere raccontate, ovvero che adesso è caccia all'amante di Messina Denaro, e poi delle truffe da parte di una influencer e di denuncia collettiva dei fan che sono fidati di post ingannevoli e raggiri, insomma. notizie che vanno decisamente in secondo piano rispetto al resto delle tematiche. È arrivato il momento di salutarci, noi ci sentiamo sempre domani dalle 6 alle 7 per svegliarci ancora insieme con un caffè nero bollente, tra pochissimo i titoli del GR, poi la rassegna stampa internazionale, Metro Regione e il GR delle 7.30 nella sua versione bella ampia, bella estesa di un quarto d'ora. Ci sentiamo domani, vi auguro una splendida giornata. Ciao da Florencia!